Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Leor Smigrod. È una scienziata pluripremiata, pioniera nel campo della neuroscienza politica, intitolato Il cervello flessibile, la scienza dietro gli estremismi e pubblicato, pensate, ad agosto del 2025. Allora, il tema è di quelli forti, eh? Cioè, c'è davvero un legame tra come funziona il nostro cervello, proprio a livello quasi fisico-meccanico, e le idee, le convinzioni ideologiche che poi abbiamo. Smigrod lavora proprio lì, all'incrocio tra neuroscienza e psicologia politica, e esplora questo. La domanda di fondo del suo lavoro e di questo libro che abbiamo qui tra le mani è potente. Le nostre idee politiche, sociali, quanto vengono dall'ambiente, da quello che impariamo, e quanto invece, affondano le radici nella biologia, nel modo in cui il nostro cervello è fatto. Davvero affascinante.
Sì, è un approccio che, diciamo, scuote un po', perché di solito l'ideologia si guarda da un punto di vista storico, sociale, no? Economico. Smigrod invece fa un passo di lato, la guarda come fenomeno psichico. Non le interessa tanto il contenuto specifico, cioè se parliamo di nazionalismo o altro, le interessa la struttura mentale che c'è sotto, i meccanismi comuni, capisci? Quelli che rendono un pensiero ideologico. È più il come si crede che non il cosa si crede.
E questa parola ideologia la usiamo tanto, forse a volte un po' a caso. Cosa intende Smigrod precisamente?
Nel libro le descrive come sistemi di credenze, no? Che danno forma alla nostra visione del mondo. Però, e qui c'è una cosa interessante, mette in luce un paradosso. Le ideologie sembrano fisse, immutabili, ma lei dice che sono oltremodo fluide e mutevoli. Addirittura grappoli di idee in perpetua metamorfosi. Sembra una contraddizione. Beh, sì, a prima vista può sembrare. Ma in realtà il contenuto può cambiare, adattarsi, certo, ma la forma, il modo in cui queste idee si mettono insieme e, diciamo, si impongono, quello resta molto simile. Smigrod nota proprio questo. Che siano ideologie nazionali, religiose, economiche, ricorrono sempre agli stessi sistemi per infiltrare le menti umane. Come? Prospettano soluzioni assolute, utopiche a volte, danno precisi codici di comportamento e soprattutto creano quel forte senso di gruppo, di appartenenza, con pratiche e simboli condivisi. E questa è l'impalcatura psicologica che la interessa.
Ok. Cerchiamo di capire meglio questa impalcatura. Una delle scoperte chiave di Smigrod riguarda la flessibilità cognitiva. Come l'ha studiata? In cosa consiste?
Allora, ha usato test neuropsicologici, quelli classici, sai, che misurano la nostra capacità di adattare il pensiero, di cambiare strategia mentale quando, per esempio, cambiano le regole di un gioco. Immagina un test. Prima devi abbinare le forme, poi all'improvviso devi abbinare i colori. Quanto sei veloce a fare questo cambio? Ecco, Smigrod ha trovato una correlazione forte e costante su migliaia di persone. Chi mostra più rigidità in questi compiti cognitivi, diciamo, di base, tende anche ad avere credenze ideologiche più rigide.
Aspetta, quindi stai dicendo che il modo in cui il mio cervello affronta un giochino, un puzzle, potrebbe dirci qualcosa sulla mia apertura mentale in politica? Sembra quasi deterministico.
Smigrod è cauta su questo, giustamente, non è determinismo puro, ma è una correlazione significativa, lo dice bene lei. I riflessi percettivi sono legati ai riflessi ideologici. Non è che uno causa l'altro per forza, ma ci potrebbe essere una tendenza cognitiva di fondo, capisci? Che si vede in entrambi i campi. Il cervello in qualche modo finisce per rispecchiare le posizioni politiche e i pregiudizi dell'individuo anche in come funziona a livello basilare. E per misurare l'adesione all'ideologia, ha usato anche un altro test interessante, quello sulla fusione identitaria.
Fusione identitaria, che vuol dire? Spiega un po' meglio.
Sì, è un concetto che descrive quanto l'identità tua, personale, si sovrappone a quella del gruppo a cui appartiene. Il test è visivo, semplice ma efficace. Chiedono alle persone di disegnare due cerchi, uno piccolo per io e uno grande per il loro gruppo politico. Più i due cerchi si sovrappongono nel disegno, più c'è fusione. L'individuo quasi non si distingue più dal gruppo, capisci? Aiuta a misurare l'intensità dell'adesione.
Capisco. Senti, ma prima di tornare al cervello, c'è quella storia curiosa sull'origine della parola ideologia? Non nasce mica in politica, vero?
Assolutamente no. Nasce in prigione durante il terrore in Francia. È incredibile. Il padre della parola è un aristocratico. Antoine Louis Claude d'Estout de Tracy. Mentre era lì che aspettava la ghigliottina, pensa un po', concepisce l'idea di una nuova scienza delle idee, l'ideologia appunto. Voleva studiare come nascono le idee nella testa delle persone, con lo stesso rigore della fisica, della chimica. Un progetto scientifico, neutro.
Incredibile, un concetto che oggi è così carico, nato da un'idea scientifica in un momento così drammatico. E poi si è salvato d'Estout de Tracy?
Sì, per un pelo. Robespierre cadde pochi giorni dopo che lui aveva scritto le sue ultime note. Fu graziato e riuscì a pubblicare i suoi elementi di ideologia. Ebbe anche successo, eh? Pensa che Thomas Jefferson, il presidente americano, si offrì di tradirlo in inglese. Sembrava lanciatissimo.
E invece?
Chi è che ha cambiato tutto? Io era anche interessato a de Tracy e ai suoi seguaci, gli ideologistes. Ma poi, ovvio, le loro idee democratiche e liberali iniziarono a scontrarsi con le sue mire autoritarie. Napoleone non voleva teste pensanti, voleva obbedienza. E allora cosa fa? Usa la parola come un'arma. La storpiò apposta, in ideologe, e iniziò a usarla con disprezzo. C'è una sua frase famosa, mi pare del 1802. «La mia avversione per la genia di questi ideologist rasenta il disgusto». Ecco. Da lì, ideologia inizia a prendere quella piega negativa che spesso ha ancora oggi.
Caspita, un bel cambio di significato. E non finisce lì se non sbaglio.
No, no. Dopo arrivano Marx ed Engels. Nell'ideologia tedesca la ridefiniscono ancora. Per loro l'ideologia diventa falsa coscienza, cioè l'insieme di idee e illusioni che le classi dominanti usano per mascherare lo sfruttamento e tenere buone le masse. L'ironia che Zmigrod chiama catastrofica è che poi il marxismo stesso, nato come critica all'ideologia, in molti casi è diventato a sua volta un'ideologia dogmatica. Con le sue verità assolute, la divisione rigida noi contro loro, poca tolleranza. È una storia pazzesca questa della parola.
Già, questa storia del termine dice tanto su come le idee vengono usate, trasformate. Ma torniamo al punto centrale di Zmigrod. Perché il nostro cervello è così, diciamo, aperto alle ideologie? Quali sono le caratteristiche che le ideologie sfruttano?
Beh, Zmigrod ne individua due fondamentali. Primo, il cervello è un organo prognostico. Che significa? Che non registra solo il presente, ma cerca sempre di prevedere il futuro basandosi sul passato. Impara le associazioni causa-effetto tipo la candela scotta, quindi non la tocco più per anticipare cosa succederà. Ha bisogno di schemi, capisci? Di ridurre l'incertezza. Secondo, il cervello è un organo comunicativo. Siamo animali sociali. La nostra sopravvivenza dipende dalla capacità di interagire, collaborare, capire gli altri. Il legame sociale è un bisogno primario.
Un cervello che cerca schemi e cerca connessioni sociali. Messa così, in effetti si capisce perché le ideologie possano, fare presa così facilmente.
Esatto. Le ideologie fanno leva su entrambe le cose. Da un lato offrono teorie del tutto. E questo soddisfa il bisogno di previsione, di certezza, del cervello pronostico. Promettono di spiegare tutto. Passato, presente, futuro. Dall'altro lato sfruttano alla grande il bisogno di appartenenza del cervello comunicativo. Creano un forte senso di comunità e spesso usano metafore familiari molto potenti, no? Si parla di fratelli, sorelle nel gruppo, di padri della patria, figli della causa. Ricreano quel calore, quella sicurezza dei legami primari.
E il tipo di pensiero che promuovono? Zmigrod lo chiama superlogico. Che vuol dire? Suona strano rispetto all'idea comune che l'ideologia sia irrazionale.
Non lo vede irrazionale nel senso di confuso, caotico. Anzi, sottolinea proprio questa ricerca quasi ossessiva di coerenza perfetta, a prova di bomba. Tutto deve quadrare, ogni fatto deve confermare la teoria. Però questa iperlogica porta dritta al dogmatismo, l'incapacità di mettere in dubbio le proprie basi. E questo atteggiamento dogmatico, dice Zmigrod, può venire da due estremi opposti, o dall'accettare passivamente un'autorità, asservimento intellettuale, oppure, al contrario, da una fiducia esagerata in se stessi, eccessiva sicurezza di sé.
E questo tipo di pensiero, immagino, crea divisioni nette. Noi e loro.
Inevitabilmente. Si crea una separazione netta. Chi ha la verità, l'in-group, il noi, e chi è fuori, l'outgroup, il loro. E i loro sono visti spesso come ignoranti o cattivi o pericolosi. I rituali collettivi, pensa ai canti, alle preghiere fatte insieme, alle marce, rafforzano tantissimo questo senso di appartenenza e questa visione. Smigrud parla di deindividualizzazione. L'attenzione si sposta da dentro, dal pensiero critico, a fuori, all'approvazione del gruppo. L'individuo si perde nella collettività. E la devozione richiesta può diventare totale, a volte persino spietata con chi sgarra.
Arriviamo a un punto caldo. Questa rigidità mentale è più a destra o a sinistra? Di solito si pensa al conservatore come più rigido. Zmigrod conferma.
E qui c'è una delle scoperte più interessanti, forse anche un po' controintuitive, del libro. Zmigrod parla di rigidità come proprietà simmetrica. Cioè, ha analizzato i punteggi di flessibilità cognitiva lungo tutto l'asse politico e ha trovato una specie di curva U rovesciata. Una parabola. I più flessibili, cognitivamente parlando, sono i moderati, al centro. Man mano che ti sposti verso gli estremi, sia a destra che a sinistra, la flessibilità cognitiva cala. Lo dice proprio lei. In termini strettamente cognitivi, l'estrema sinistra e l'estrema destra si assomigliavano. È quasi una prova scientifica del detto «gli estremi si toccano».
Aspetta un attimo, questo è forte. Vuol dire che, a livello di come funziona la mente, un estremista di sinistra e uno di destra potrebbero essere più simili tra loro che, non so, con un moderato?
A livello di flessibilità cognitiva, quella misurata da questi test, sì, sembrerebbe così. Però, attenzione, Zmigrod aggiunge una sfumatura importante. Se guardi bene quella parabola, il punto più alto, quello di massima flessibilità, non è perfettamente al centro. È leggermente traslato verso la sinistra. Quindi, chi sono le persone cognitivamente più flessibili in assoluto? Tendono ad essere persone con un orientamento generale progressista, ma non troppo militanti o estremiste. Questo dato, un po' più articolato forse, aiuta a mettere insieme la rigidità simmetrica agli estremi, con l'idea comune che legava la rigidità più alla destra.
Affascinante. Una simmetria ma con una piccola sbilanciatura. E a livello proprio biologico, si vedono differenze nel cervello? Si cita spesso l'amigdala.
Sì, Zmigrod riporta studi che hanno cercato proprio i corrispettivi nel cervello. Alcune ricerche suggeriscono legami tra pensiero rigido e livelli di dopamina in certe aree. Ma il dato più famoso è sull'amigdala, sì. Quella struttura a mandorla fondamentale per le emozioni, come paura, rabbia, senso di minaccia. Ne abbiamo due. Una a destra e una a sinistra. Uno studio di Londra, citato nel libro, ha trovato che l'amigdala destra, non la sinistra, era lievemente ingrossata nei partecipanti con idee politiche conservatrici.
Ingrossata? E questo che significa? Che i conservatori hanno più paura? Suona un po' semplicistico, no?
Esatto. Ed è proprio da queste semplificazioni che Zmigrod mette in guardia. Qui c'è il classico problema dell'uovo e della gallina, no? È l'amigdala destra più grande, e magari più reattiva alla minaccia, che predispone a scegliere ideologie che puntano su sicurezza e ordine, come il conservatorismo. Oppure è l'essere esposti sempre a messaggi che sottolineano pericoli e minacce, tipici di certe narrazioni, che, alla lunga, modifica il cervello. La causalità non è chiara. L'interpretazione è aperta. È una correlazione, non una condanna.
Capito. Oltre all'amigdala, Zmigrod parla anche di legami tra percezione sensoriale e politica. Le chiama convergenze ottico-politiche. Sembra fantascienza.
Suona strano, vero? Eppure ci sono ricerche che indicano connessioni sorprendenti tra processi velocissimi, quasi inconsci, e le nostre idee politiche più stabili. Un esempio. Immagina un test dove devi dire il più velocemente possibile in che direzione vanno dei puntini su uno schermo, ma il movimento è ambiguo, non chiarissimo. Si è visto che le persone più caute in questo compito, quelle che magari aspettano un attimo di più prima di decidere, tendono anche ad essere politicamente più conservatrici. C'è anche quel gioco di parole in inglese, conservative, vuol dire sia conservatore che cauto.
Quindi la mia velocità nel capire dove vanno dei puntini sullo schermo potrebbe avere a che fare con le mie idee politiche. È quasi destabilizzante come idea.
Lo è. E c'è un'altra scoperta collegata. Le persone che sono più restie a cambiare idea davanti a nuove prove che un tratto del pensiero dogmatico, sono anche più lente a integrare nuovi dati sensoriali per prendere una decisione anche semplice come quella dei puntini. Questo fa pensare, come dice Zmigrod, che forse la mente dogmatica si caratterizza per una tendenza a fare scelte premature e impulsive a partire da elementi non compresi fino in fondo, sia quando guarda il mondo sia quando valuta le idee.
Molto interessante. E la religione? Spesso è vista come l'ideologia per eccellenza, quindi le persone religiose sono tutte cognitivamente rigide, secondo questo schema.
No, la realtà è più complessa, più sfumata. Zmigrod riporta dati molto interessanti, specialmente studiando chi cambia religione o abbandona la fede. E qui emerge un quadro sorprendente. Primo, chi cresce in un ambiente religioso ma poi abbandona la fede, in media mostra i punteggi più alti di flessibilità cognitiva. A volte superano anche chi non è mai stato religioso. Secondo, chi viene da un ambiente laico e poi da adulto si converte a una religione, tende ad avere i punteggi mediamente più bassi di flessibilità cognitiva. A volte anche meno di chi è religioso da sempre.
E questo cosa ci dice?
Che l'atto di mettere in discussione un sistema, magari abbandonarlo, è legato a più flessibilità. Mentre abbracciare un sistema già fatto, convertirsi, forse è legato a una minore flessibilità di partenza o a un maggior bisogno di certezze. Sembra suggerire qualcosa del genere, sì. Non è la religione in sé il punto, ma forse l'atteggiamento che si ha verso il sistema di credenze. La messa in discussione critica da una parte contro l'adozione magari più bisognosa di risposte definitive dall'altra. È questo che sembra correlare con la flessibilità cognitiva.
Finora abbiamo parlato tanto di fattori cognitivi, neurali, ma quali sono le spinte sociali che portano verso le ideologie, soprattutto quelle più estreme?
Ah, Zmigrod insiste molto su questo. Il ruolo dell'esclusione sociale, della solitudine. Sentirsi rifiutati, isolati, crea un vuoto. E le ideologie promettono di riempirlo. Offrono appartenenza, una casa, un senso. Non è un caso che sentirsi esclusi socialmente sia un fattore predittivo della tendenza a giustificare azioni estreme, sia a destra che a sinistra. C'è un bisogno umano fondamentale di connessione. Se questo bisogno è frustrato, diventiamo più vulnerabili.
E c'è un'età in cui si è più a rischio?
Beh, l'adolescenza è un periodo critico, decisamente. È l'età in cui si cerca l'identità, si ha un bisogno fortissimo di appartenere a un gruppo di pari e spesso si vuole anche prendere le distanze dalla famiglia, no? Volare via dal nido. Questa combinazione rende gli adolescenti particolarmente, diciamo, recettivi al fascino di ideologie che danno risposte semplici, un'identità forte, un senso di appartenenza alternativo.
Tutto questo quadro, le basi nel cervello, le trappole cognitive, le spinte sociali, sembra un po' pesante. Siamo destinati a restare prigionieri delle nostre rigidità.
Assolutamente no. E questo è un punto fondamentale del messaggio di Zmigrod. La biologia non è un destino scritto. La flessibilità mentale è un'abilità. E come tutte le abilità, può essere allenata e sviluppata. Non siamo condannati. Anzi, proprio nelle società libere, dove abbiamo più scelte, le nostre tendenze cognitive personali diventano magari più evidenti, ma abbiamo anche più possibilità di lavorarci sopra, sulla nostra flessibilità mentale. Certo, la flessibilità è un bene fragile. Va curato, coltivato.
E come si coltiva, allora?
Zmigrod suggerisce che ha un compito sia individuale che collettivo. A livello sociale serve un'educazione che insegni il pensiero critico, che esponga punti di vista diversi, magari anche attraverso l'arte, la cultura, che possono scuotere le nostre certezze. A livello individuale serve mantenere una certa vigilanza su noi stessi. Guarda, anche discipline come la filosofia o la scienza possono diventare rigide, ideologiche, se perdono la capacità di mettersi in discussione. Basta poco perché una filosofia si rovesci in ideologia. Bisogna cercare forme di pensiero duttili, sempre aperte alla correzione. Proprio così, consapevolezza dei meccanismi che ci possono rendere rigidi, vulnerabili, e responsabilità nel coltivare attivamente la nostra flessibilità mentale e nel creare ambienti che la incoraggiano. E questo, ci porta a una riflessione finale, che il libro stimola parecchio. Se le ideologie sfruttano così bene come ha fatto il nostro cervello, la sua natura predittiva e sociale, se persino come percepiamo il mondo a livello sensoriale sembra legato alle nostre idee politiche, e se la rigidità può essere simmetrica agli estremi, quanto siamo davvero noi a scegliere le nostre convinzioni più profonde? E pensando proprio in pratica, ci sono esercizi mentali, abitudini quotidiane che possiamo adottare per essere più coscienti dei nostri automatismi ideologici, per allenare quella capacità di considerare idee diverse senza subito sentirci attaccati o chiuderci?
È una bella domanda, credo. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.